Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Maria Luisa Bignami incontra Daniel Defoe. Daniel Defoe è Rosario Tronnolone. Da voce a Maria Luisa Bignami, Laura De Luca.
Signor Defoe, grazie per la vostra cortesia nell'avermi concessa così rapidamente questa intervista. Partiamo dalla novità del momento, la recente pubblicazione del vostro primo romanzo. Voi avete raggiunto la rispettabile età di 60 anni, siete un affermato giornalista, avete anche al vostro attivo saggi politici e di costume di grande successo, siete ascoltato consigliere in pubblico e in privato di politici massimi della nazione. Che cosa vi ha mai indotto a scendere a confrontarvi con un genere di nascita recente, ambiguo e plebeo, come il romanzo realista moderno, il novel?
Signora, non ringraziatemi per avervi concessa l'intervista. Dalla pubblicità trae vantaggio il mio lavoro tanto quanto il vostro. Ma non avete una prima domanda più lusinghiera da farmi? Una che contribuisca a mettermi, sin dal principio, in una luce migliore presso il pubblico, di cui avrei tanto bisogno? A quella che mi fate ora, potrei rispondervi con tante motivazioni, tutte ben argomentate, come mi riesce sempre di fare in saggi e trattati. Ma voi vi siete già data la risposta. Lo capisco da come formulate la vostra domanda. Una domanda che, ridotta all'essenziale, potrebbe suonare pressappoco così. Ma come vi è venuto in mente di scendere così in basso? E non fatemi perdere altro tempo. Come credete che io abbia prodotte e pubblicate tante parole? Forse sprecando il mio tempo a dar retta a degli indiscreti come voi e per di più di incerta provenienza?
Ma la storia dei viaggi in terre lontane e del naufragio del marinaio Alexander Selkirk e di Krink Kesmes sono già conosciute dal pubblico. Si sente dunque il bisogno di ascoltarla di nuovo, una simile storia? Forse il vostro marinaio di York ha visitato terre nuove e ancora sconosciute? Ha rivendicato il possesso dell'isola su cui ha preso terra involontariamente a nome della corona britannica? O quale altra ragione avete mai per decidere di dare alle stampe quest'opera?
I risultati di vendita del romanzo vi danno torto, signora. Essi rivelano piuttosto che esiste un fiorente mercato per libri come questo. Tuttavia, piuttosto che soddisfare queste vostre curiosità superficiali, vi farò io una domanda, signora, per mostrarvi quanto siate fuori strada nella lettura del mio romanzo. Non avete detto voi stessa che ho cambiato genere? Se dunque mi sono ridotto, come voi suggerite, ad un genere plebeo, perché mai fate entrare in campo al proposito la nobile arte del commercio e i vecchi e nuovi mercati a cui essa si rivolge? Ne avete qualche esperienza, voi?
Signor Defoe, non vi adombrate. Abbiate comprensione per chi non ha la vostra lingua duttile nel parlare e nello scrivere. Cercate piuttosto, ve ne prego, di comunicare a chi ci ascolterà le vostre ragioni per mettervi a narrare delle storie di personaggi per nulla affatto nobili ed eroici, quindi poco esemplari, invece di continuare sulla via, sin qui molto apprezzata dal vostro pubblico, di rappresentare e analizzare il mondo in saggi e trattati. Ascoltando le voci che corrono su questa vasta piazza che fa da sagrato alla cattedrale di St. Paul, e su cui si affaccia la libreria che vi pubblica, Sento anche dire che non avete intenzione di fermarvi qui con le storie e che avremo presto un volume di ulteriori avventure del naufragio ormai celebre. Per non parlare di progettate storie di donne di cui pure si sente parlare.
Madama curiosità, quante domande. Voi mi fate proprio perdere tanto tempo e anche la pazienza. E pensare che io passo per un uomo moderno che sta dalla parte delle donne. In verità, di nuovo, vi siete già un po' risposta da sola. È solo un genere ambiguo e plebeo, come voi avete l'amabilità di definire il nuovo romanzo, che può contenere tutte le storie e i loro sequel. Ho l'onore di confermarvi che lo sto appunto scrivendo. E perché no? Anche i loro prequel, se si saprà trovarne di motivati. Perché, sia chiaro, per tenermi legato il pubblico che mi dà da vivere, io devo trovare dei personaggi che abbiano belle storie interessanti da raccontare. Io racconto solo storie vere, o almeno improntate ad un realismo così accurato da farle sembrare tali. Insomma, il romanzo moderno non si pone limiti e può contenere l'intero mondo, come fa quello che ho scritto io, con terre, viaggi, animali, uomini.
Ma senza donne? Signor Defoe, non avete proprio mai pensato di far sbarcare sull'isola una bella indigena, un'avventurosa viaggiatrice o anche semplicemente una naufraga da una nave di emigranti in cerca di una nuova famiglia, di una nuova casa?
Questa domanda non merita risposta.
E volete dunque farmi credere che un uomo in carne ed ossa abbia realmente vissuto le fantastiche avventure che voi narrate a proposito di Robinson? Il suo viaggio ai confini del mondo conosciuto, l'incontro con i cannibali?
Perché no? Qualcosa nel mio stile ha forse infranto la consegna del realismo e vi ha per caso indotto a mettere in dubbio la realtà dell'esperienza di quell'uomo? Non vi ho forse fatto sorgere davanti agli occhi, attraverso le mie parole, come dice il grande bardo, la terra e il mare, le tempeste e la grotta, il caprone e il pappagallo, e più seducente di tutte queste cose, l'orma solitaria nella sabbia, sulla spiaggia deserta? Un passo, perdonatemi se lo dico io stesso, che ne sono l'autore, le cui parole non perdono la loro intensità, per quante volte le si rilegga.
Nemmeno io riesco a liberarmi dall'immagine di quell'orma evocata dalle vostre parole. Ma vedo anche che siete uomo di studi letterari e che La tempesta di Shakespeare e il suo secondo atto in particolare non vi sono estranei.
Come potrebbe essere altrimenti? Invece che nelle vecchie stantie Oxford e Cambridge, io mi pregio d'essere stato educato in una delle più moderne accademie puritane della nostra grande nazione, quella del reverendo Charles Morton, il quale ha poi lasciato l'insegnamento a Londra per andare a prender parte alla fondazione dell'Università di Harvard nel Nuovo Mondo. Un abitante del paese di Utopia, il nostro Morton, se mai se ne vide uno. Una categoria nel cui novero metto volentieri anche me stesso, come il mio romanzo pure dimostra. E vi posso anticipare che il secondo volume, che sarà pubblicato alla fine dell'estate, vi è ancora più immerso.
Torniamo al signor Crusoe. Accennavate al fatto che lo conoscete.
Madama curiosità, se voi non volgeste la vostra attenzione soltanto a scoprire se io ho gusti plebei in letteratura, vi sareste accorta che sulle scale che avete orora salito per raggiungermi qui, sopra la taverna del pappagallo brasiliano, avete incrociato un uomo attempato in compagnia di un giovane uomo chiaramente proveniente dall'altro capo del mondo, benché opportunamente rivestito dal suo padrone di abiti da persona civile. Così avete mancato l'incontro con il signor Robinson Crusoe e il suo suddito Venerdì, il cannibale a cui lo scrupoloso padrone ha insegnato i principi della vera fede protestante e riformata.
Voi avete dunque conosciuto l'uomo che è vissuto per 28 anni, eccetera, eccetera, in solitudine sull'isola di fronte alla foce dell'Orinoco, con la sola compagnia dei suoni, emessi dal suo pappagallo Polly, la cui voce assomiglierebbe a quella umana?
E con la tardiva compagnia di quel grado zero di umanità che è il selvaggio venerdì.
Innanzitutto, signora, siate precisa, vi prego. Qui non stiamo parlando di un racconto fantastico scritto da una qualche Eliza Haywood per un pubblico in cerca d'evasione. Il signor Crusoe ha tenuto buona nota del tempo, esattamente 28 anni, 2 mesi e 19 giorni che ha trascorso e messo frutto sull'isola, della quale non avrebbe mai rivelato il nome o la posizione sulle carte nautiche. Altrimenti, ve lo immaginate come i suoi concorrenti nei commerci d'oltremare avrebbero approfittato di dedicarsi loro allo sfruttamento coloniale di un'isola così ben collocata? E poi, la provvidenza divina, che dall'alto tutti ci governa, al momento dello sbarco avrebbe forse sprecato quella sua onda così ben costruita a proposito e selezionata con tanta cura perché fosse capace di prelevare Robinson e lui solo dalla scialuppa, impedirgli qualunque iniziativa personale, ma anche di farsi del male, e condurlo infine sano e salvo a riva, anche se stremato e umiliato.
È di sicuro ambiguo e mal definito un genere letterario che può comprendere nella stessa frase i commerci d'oltremare e la provvidenza divina.
Non per un puritano come me e come Crusoe, signora.
Ho dunque ragione di credere e sostenere che voi stiate sperimentando un genere tutt'affatto nuovo, estraneo ad ogni tradizione classica?
Se solo vi fermate a pensare alle grandi narrazioni dell'antichità o del Rinascimento, che peraltro io ben conosco grazie al reverendo Morton, ma che non intendo imitare, e penso all'Odissea, all'Eneide, all'Orlando Furioso e al Paradiso Perduto, vi renderete subito conto che io scrivo in prosa e non in versi. Che metto in scena assieme l'eroe e un selvaggio ignaro di cristianesimo e di lingua inglese. Che porto i miei personaggi in giro per tutto il mondo, sino al lontano Brasile, invece di rinchiuderli, sicuri e protetti, all'interno della loro cultura in Londra capitale. Allora capirete che sto proprio rivoluzionando, come nessuno prima di me, una parte importante della scrittura creativa di Inghilterra. Del resto, tutto nel letterato moderno sta cambiando. A cominciare dal fatto che io non ho più un mecenate che mi permetterebbe di vivere continuando a scrivere versi nel solco classico. Ma mi confronto tutti i giorni con la piazza del mercato. Lì offro i miei prodotti ad un anonimo pubblico, sensibile alla pubblicità e alle istanze più brucianti del momento, e che ogni mattina decide se acquistarmi o meno. Questo sagrato di St. Paul su cui ci affacciamo può ben esserne il simbolo.
Un argomento che non abbiamo ancora affrontato, ma a cui so che i miei lettori molto si appassionano, è quello dell'esotismo, dell'inusuale nella natura, quel che di inusuale si trova in uomini e terre e che occupa oggi tante narrazioni di viaggio.
E voi pensate che io abbia tempo da perdere con chi vagheggia l'inusuale? Per non parlare di che cosa avrebbero da dire i miei lettori londinesi, che potrebbero eleggere al loro motto quei due vocaboli, impegno e industriosità, application and industry, che costituiscono la regola di vita di quel cittadino esemplare che è il padre di Robinson, borghese di York, propugnatore del nuovo ordine sociale mercantile, quello che noi inglesi chiamiamo middle class, cioè caratteristico della classe di mezzo.
Ma che bisogno c'era allora di portare Robinson così lontano da casa, in un luogo primitivo, fuori della civiltà, se non per fargli vivere un'avventura esotica e per procurare una simile esperienza vicariante al lettore che si sentirebbe così trasportato in un mondo di bellezza e di evasione dal quotidiano?
Mi rendo conto che è proprio qui che non mi avete seguito, signora. A Crusoe, all'inizio della vita adulta, è data l'occasione per riflettere e meditare sui suoi errori giovanili, dettati dall'orgoglio, che l'hanno condotto in ogni sorta di pericolose avventure per mare e per terra, in Africa e in Brasile. Diventerà così un degno membro della sua società, una volta tornato in patria. In questa circostanza, egli deve trovarsi ad essere solo con i suoi pensieri. Da qui la necessità narrativa dell'isola, disabitata, ma benevola. per mezzo di quella i lettori non raggiungeranno il banale divertimento di credere di essere in un paradiso esotico, ma si identificheranno con la difficile parabola umana del protagonista. Percepisco il fatto che sono io stesso a dirlo, ma permettetemi di affermare che so che il mio Robinson è il nuovo ognuno, uno di quei personaggi letterari in cui si può rispecchiare l'umanità intera. Posso anzi predirvi che sarà proprio questa solitudine di meditazione sulla vita e sul destino di ognuno di noi che ne farà un favorito anche presso le generazioni a venire.
Ma infine, signor Defoe, non volete proprio dirmi se avete veramente conosciuto il signor Crusoe e il suo venerdì?
La vostra ansia a questo riguardo mi fa capire che siete dunque portata a credere alle favole che vi vengono narrate. Allora, siete proprio pronta a leggere il mio romanzo con gli occhi giusti.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, com'è profondo il mare, nel loro grande mare.
quanto profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, comanda, lui è disposto a fare distinzioni poetiche. Il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Maria Luisa Bignami ha incontrato Daniel Defoe. Daniel Defoe era Rosario Tronnolone. Ha dato voce a Maria Luisa Bignami, Laura De Luca.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I